Diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti.
Ciao Mario.
Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ben ritrovato Mario. Allora, stiamo per perfezionare questo collegamento, Mario, con il professor Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e professore all'Università Tor Vergata di Roma. E abbiamo un po' di curiosità che ci rigirano anche i nostri ascoltatori, che rigiriamo al professore, quindi tra poco lo avremo con noi per così rivolgere delle domande. Poi ti devo dire che nelle prossime giorni vogliamo aprire anche uno spazio, poi ti spiegheremo bene che stiamo pensando, perché mi hai dato uno spunto ieri sera e quindi vorremmo creare anche uno spazio per così dare delle indicazioni su come utilizzare questo tempo che si passa a casa attraverso una serie di informazioni che stiamo preparando. Vabbè, però adesso è arrivato il professore.
Andiamo. Sì, è con noi il direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e professore all'Università Tor Vergata di Roma, il professore Massimo Andreoni. Buon pomeriggio.
Professore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
Grazie.
Con noi c'è anche il direttore Mario Sconcerti, che qui con noi. Allora, direttore, parto dal direttore Sconcerti, se ha subito una domanda per il professore, così apriamo un po' questo spazio cercando di dare qualche informazione in più. Direttore.
Ma io, perché la domanda me la terrei per dopo, vorrei sentire il professore subito sul suo parere sulla situazione generale.
Dunque, la situazione generale, l'Italia ha delle ondate successive di epidemia, no? In maniera più semplice, cioè c'è stata questa epidemia che ha interessato prevalentemente il nord dell'Italia, in modo particolare la Lombardia e il Veneto, e adesso sta iniziando ad interessare le regioni centrali, in modo particolare il Lazio. Noi in questi giorni, evidentemente, io lavoro al Policlinico di Tor Vergata, quindi un ospedale romano, e sono in contatto giornaliero con gli altri ospedali romani che in questo momento sono stati indicati per la cura di questi pazienti. Stiamo vedendo un numero crescente di casi che arrivano al nostro ospedale, e quindi questo, se ce ne fosse bisogno, è una chiara indicazione del fatto che questa epidemia sta iniziando a circolare a Roma in maniera un pochino più rilevante rispetto ai giorni passati. Ci dobbiamo aspettare che la numerosità dei casi, queste le previsioni, quando si fanno delle previsioni all'interno di epidemie è sempre molto complicato, però possiamo dire che Roma, il Lazio dovrebbe godere delle misure che sono state messe in atto a livello di contenimento e quindi di chiusura di circolazione e quant'altro, progressivamente sempre più efficaci, che sono state fatte. Il Lazio dovrebbe in qualche modo essere gratificato da queste misure messe in atto, e quindi io mi aspetterei che nel Lazio ci sia una numerosità di casi e una epidemia che sia minore rispetto a quella che drammaticamente ha colpito la Lombardia e altre regioni, il Veneto soprattutto nel nord Italia, Quindi credo che questo sia una prima considerazione, tenendo però presente che tutto ciò che viene messo in atto oggi dà un beneficio a 14 giorni, cioè tutto ciò che si è realizzato in termini di infezione nel frattempo continuerà a evolvere nei prossimi giorni, inevitabilmente. Prego.
Quindi, professore, i dati che noi stiamo leggendo adesso sono quelli che fanno riferimento ai giorni precedenti?
Questi dati assolutamente che... Tenete presente che l'incubazione dell'infezione mediamente è di 5-6 giorni, ma può arrivare a 14 giorni, no? Quindi noi fino a 14 giorni ci possiamo aspettare che compaiano le infezioni che sono accadute oggi o ieri, in qualche modo. Quindi questo lasso di tempo lo dobbiamo mettere in considerazione. Questo è molto importante, perché se nei prossimi giorni, come è presumibile, noi avremo un aumento dei casi, le persone si potrebbero un po' scoraggiare, cioè un po' avere una visione di dire quello che stiamo facendo è inutile. Invece assolutamente no, quello che si sta facendo è fondamentale. Bloccare una epidemia virale, abbiamo tre possibilità: o avere farmaci, e i farmaci per questo virus in questo momento non ce l'abbiamo, o avere un vaccino, e il vaccino purtroppo in questo momento non ce l'abbiamo, o avere delle misure di isolamento delle persone in modo tale da impedire il virus di passare da una persona all'altra. E questo è quello che si sta facendo, che è sicuramente efficace, perché quello che è stato ottenuto in Cina è un risultato eccezionalmente valido, cioè siamo passati dai 4.000 casi al giorno alle poche unità di casi che ci sono in questi giorni, quindi un isolamento fatto bene certamente vuol dire bloccare l'epidemia e ridurla. Ci vuole pazienza, ecco, non possiamo immaginare che fatto questo oggi domani lo vediamo.
E quindi diciamo così, queste misure, professore, potrebbero produrre risultati verso primi di aprile, metà aprile?
Sì, sostanzialmente sì. I risultati, noi dovremmo avere un picco di casi che è nel giro di 10-14 giorni.
Okay.
Poi dovremmo iniziare a vedere che i casi si stabilizzano per poi iniziarsi a ridurre, diciamo. Questo è un po' quella che è l'aspettativa, che credo sia sufficientemente realistica, diciamo. Ecco, capire quale sarà l'entità del picco, cioè capire a quanti casi noi arriveremo nella nostra regione. Adesso stiamo parlando del Lazio, perché il Lazio in questo momento è un po' la regione in cui l'epidemia si sta espandendo, sta evolvendo, diciamo, no? Quindi diciamo, diventa molto difficile sapere a che numeri arriveremo. Io insisto a dire, come avevo detto precedentemente, mi aspetterei che ci sia una numerosità dei casi che sia minore rispetto a quella della Lombardia, però insomma sicuramente avremo una certa numerosità di casi, senza fare allarmismo, però diciamo oggettivamente, anche per dare delle informazioni che siano le più corrette possibili, sennò poi la gente, diciamo, si preoccupa per vedere cose che non erano quelle attese, diciamo. E quindi ci dobbiamo aspettare dei casi che andranno ad aumentare, e poi
si andrà, come diceva
lei, ai primi di aprile dovremmo iniziare a vedere qualcosa che si ridurre.
Sì, a raccogliere i risultati di questa restrizione.
Si dice che il picco sia verso il 17-18 marzo, conferma, professore?
Ma guardi,
e
diciamo,
poi dovrebbe scendere.
Queste cose così precise veramente le sa il Padre Eterno, diciamo. Ecco, pretendere, insomma, sono quelle cose in cui qualcuno si azzarda a dirle solo per dire, dare un'idea della tempistica, diciamo. Ecco, io personalmente ritengo che probabilmente sì, sarà intorno a quei giorni, poi se diventerà il 22-23 ovviamente nella mia testa cambia poco, diciamo.
Certo.
Ecco, però intorno a quei giorni dovremmo avere il massimo della numerosità di casi, che probabilmente poi si tenderà a stabilizzare per qualche giorno, per poi iniziare a scendere.
Okay,
tenendo presente che poi la discesa è una discesa lenta, ecco, non è che si passa da 300 casi al giorno a zero, diciamo.
Chiaro,
non è così,
chiaro,
diciamo.
Chiaro.
Ecco, quindi si continueranno un po' a accumulare, però voglio dire, quello che è il messaggio è che quello che si sta facendo è assolutamente valido ed efficace, diciamo. Ecco, quindi
bene,
questo sforzo che tutti quanti insieme stiamo facendo è una cosa che sicuramente darà i suoi frutti, in cui le persone devono capire che è un problema di benessere generale, di salute generale.
Bene.
Insomma, non ci possono essere egoismi, ecco, voglio dire, noi siamo, facendo questo, ognuno di noi deve capire che sta salvando vite umane, diciamo. Ecco, quindi il non farlo deve dare questo senso di responsabilità.
Direttore Sconcerti.
No, io credo che la ricerca di una data di picco credo venga dall'osservazione della pandemia, dell'epidemia in Cina. In Cina si passò da 4.000 a 16.000 casi, cioè si raggiunge il picco, se ne fecero più di 25.000 in tre giorni, e si raggiunse il picco per San Valentino, il 14 febbraio. Dopodiché, quindi, ed essendo noi 37 giorni, almeno così è stato stabilito, 37 giorni in ritardo rispetto alla Cina, nonostante chiaramente un'epidemia non possa avere grande regolarità aritmetica, i 37 giorni dal 14 febbraio cadrebbero il giorno della primavera, cadrebbero il 21 marzo, che sono poi peraltro tra quello che diceva lei, una decina di giorni da oggi. questo io credo che sia sperabile, cioè che sia, visto che è successo così in un focolaio che molto forte, credo che si possa sperare che possa succedere anche la stessa cosa anche da noi.
Sì, certamente quello che dice il direttore mi sembra assolutamente condivisibile al 100%. Devo dire che quel numero, l'impennata che c'è stata in Cina, che passò dai 4.000 ai 16.000 casi, in realtà fu perché furono cambiate le regole della diagnosi, cioè a un certo punto le diagnosi erano talmente tante che si disse: è inutile che stiamo a fare i test per vedere se c'è il virus o non c'è il virus. Diciamo che ogni caso in cui una persona ha una sindrome respiratoria di tipo infettivo, quello è un caso di coronavirus, per cui ci fu quell'impennata improvvisa, diciamo. Però ovviamente, diciamo, parlare di 4.000-5.000 casi al giorno, voi capite, è una numerosità eccezionalmente alta, diciamo. L'altra cosa che diceva giustamente il direttore è che poi sulle epidemie ovviamente noi facciamo dei riferimenti a delle date, ma poi le epidemie hanno delle dinamiche che possono essere completamente diverse. Certamente in Italia, per esempio, il fatto che ci siano stati dei casi non prontamente riconosciuti all'interno degli ospedali, e questo perché in quel momento c'era un'ottica molto di link epidemiologico, cioè di andare a vedere coloro che erano stati a contatto con soggetti provenienti dalla Cina oppure che fossero rientrati dalla Cina. Ecco, questo ha determinato in Italia alcune mancate diagnosi, diciamo, di persone che sono state ricoverate. Questo comporta in termini epidemiologici un problema molto importante, perché mentre una persona malata che infetta al di fuori dell'ospedale incontra soggetti sani e quindi infetterà sì delle persone, ma che probabilmente non avranno un'evoluzione importante di malattia, quando questo accade all'interno di un ospedale invece la situazione è molto più drammatica, perché tutte le persone che lui incontrerà sono persone fragili che probabilmente si ammaleranno, che probabilmente diventeranno malati. Mm-hmm. Nella trasmissione della malattia essere malati comporta essere molto più diffusori di virus che non essere malati, cioè noi oggi sappiamo che quasi 2/3 delle persone che si infettano non sviluppano malattia e quindi rimangono del tutto asintomatici o falsi sintomatici, e quindi saranno poco o nulla trasmettitori di malattia. Coloro che invece sviluppano la malattia, che sono il restante 1/3, sviluppando la malattia hanno più eliminazione di virus e quindi diventano maggiormente infettanti. Ecco, queste problematiche ovviamente hanno reso innanzitutto l'epidemia lombarda e veneta particolarmente rilevante, diciamo. Due, creano un po' degli andamenti epidemici che possono essere sostanzialmente diversi addirittura da regione a regione o da città a città, come vediamo, perché per esempio Bergamo sta subendo una situazione epidemica veramente particolare, diciamo, ecco, diversa dalle altre città lombarde.
Professore Massimo Andreoni con noi insieme al direttore Mario Sconcerti, una domanda, anzi volevo riportare le parole oggi del premier inglese Boris Johnson, che ha detto: abituatevi a perdere i genitori. Formazione forte che ha fatto, chiedo insomma se è una cosa, diciamo, prematura, ma soprattutto il concetto sembra dall'Inghilterra dire che l'unica soluzione è diventare immuni, quindi prendersi questa diciamo virus per isolare i soggetti, però questo è un rischio, diciamo, che può portare a decessi ulteriori in aumento. Non so come dobbiamo interpretare questa uscita, ecco.
Ma io non, diciamo, sarei abbastanza in disaccordo globalmente con la dichiarazione, se questa è, diciamo, no?
Sì, questa qua, sì.
È un messaggio forte ma inopportuno dire prepariamoci a perdere i genitori. Assolutamente no, prepariamoci a difendere i nostri genitori. Mi sembrerebbe che sarebbe stata un'affermazione molto più condivisibile, perché questo dipende da noi, non è un fatto ineluttabile che i genitori nostri miei, purtroppo io sono sufficientemente anziano per averli già persi, ma insomma non è che le persone anziane, così classifichiamole diversamente, devono assolutamente andare incontro a una triste sorte. Non è assolutamente vero. Innanzitutto anche gli anziani guariscono spesso e volentieri da questa infezione. Due, dobbiamo fare tutti gli sforzi perché, essendo le persone più fragili, sono quelle più, tra virgolette, a rischio, diciamo. Ecco. Però innanzitutto, insomma, si sta a dire, se Dio vuole, la mortalità per questa malattia, anche se in Italia è un pochino più alta, rimane globalmente bassa, parliamo sempre tra un 3-5% a seconda in quale parte del mondo andiamo. Per cui voglio dire, non è che stiamo parlando di persone che comunque, una volta infettate, hanno un destino.
Ma una volta che uno l'ha preso, professore, questo diciamo, ecco, come è successo ad esempio ai calciatori che stiamo vedendo, questi positivi, cioè non c'è più il rischio di riprenderlo? Questo si diventa.
Ma, diciamo, allora guardi, alcune cose, come lei può immaginare, quando si parla di una nuova malattia, ognuno può dire quello che pensa. Però poi la medicina non è che ogni volta viene riscritta un'altra volta, no? Quindi non è che ogni volta che abbiamo una malattia nuova dobbiamo riscrivere tutti i testi di medicina, perché quella sarà diversa dalle altre malattie. Le malattie virali normalmente conferiscono una buona immunità. Poi ci sono le malattie virali che tu magari puoi riprendere a distanza di qualche anno, qualche malattia virale non la riprenderai più perché la tua immunità rimarrà per tutta la vita. Certamente danno una immunità sufficientemente lunga, quindi uno dovrebbe dire che probabilmente, se il virus non si modifica, ma se il virus rimane lo stesso, uno rimane protetto per diversi anni, quindi non se lo riprende. Quello che era uscito fuori da alcuni casi in cui dice dopo un mese è tornato il virus, allora eccolo lì, si riprende il virus, in realtà in medicina noi le chiamiamo ricadute, recidive, cioè quella persona sembrava guarita ma non è guarita, e quindi è un virus che riprende a replicare perché non era mai scomparso completamente da quella persona. Quindi ci sta a dire, sicuramente mi sento di dire che questa infezione, una volta presa, ci lascerà una buona protezione per un numero sufficiente di anni.
Allora, ecco, prego direttore.
No, ci sono state delle dichiarazioni di capi di Stato, appunto, sia di Boris Johnson che di Merkel, e sono state ampiamente riprese dai giornali un po' più scandalistici come la Bild, che hanno parlato dell'evenienza, cioè quasi della certezza, che dovrà essere infettato il 60-70% della popolazione per ottenere un effetto gregge, cioè per ottenere poi un'immunità complessiva. Ma che vuol dire infettare il 60-70% della popolazione? Cioè, vorrebbe dire infettare decine e decine di milioni.
Esattamente. Allora, direttore, l'idea, così per spiegarla ai radioascoltatori, è l'idea appunto che lei accennava, cioè l'idea del gregge, cioè il virus riesce a circolare fino a quando trova con facilità una persona che non ha immunità, che non ha difese, diciamo, no? Questo è il concetto per cui noi diciamo vacciniamo il 90-95% delle persone, perché così il virus, anche se entrasse in quella comunità, ha difficoltà a trovare quel 5% di persone da colpire, diciamo, e quindi non ce la fa a passare da persona a persona. Nell'idea che diceva, nella dichiarazione della Merkel, c'era quest'idea, cioè questo è un virus pandemico, quindi nel concetto del virus pandemico vuol dire un virus che è in grado di colpire qualsiasi persona della Terra, e quindi finché non ha raggiunto, aver infettato almeno il 70% delle persone, avrà facilità di passare tra una persona all'altra, cioè di trovare sempre una persona non immune, non protetta. E questo è un'affermazione corretta, tra virgolette, però ovviamente è quello che noi mettiamo in atto per prevenire tutto questo, diciamo. Certamente in Italia le persone che sono state infettate dal virus sono molte di più di quelle che noi abbiamo contato, per quello che dicevo prima, cioè molte di queste persone hanno avuto l'infezione ma non se ne sono accorti. Detto questo, in realtà, se noi mettiamo bene in atto queste misure di isolamento, evidentemente, siccome il virus per vivere ha bisogno dell'essere umano e diciamo di poter passare da una persona all'altra, se noi gli riduciamo questa possibilità, il virus non arriverà a colpire il 60-70% della popolazione. Probabilmente quando ha colpito il 10%, il 5%, il 20%, dipende da quanto siamo bravi noi, devo dire. Ecco, dipende molto da questo. Se noi siamo bravi, riusciamo a limitare moltissimo. Se noi siamo meno bravi, certo, potenzialmente può continuare a camminare e a infettare tantissime persone.
Altre due curiosità, professore, poi
sì,
la lasciamo.
Sì, perché ci chiedono se è vero che ad alte temperature il virus muore.
Allora, anche qui, diciamo, parliamo di temperature diciamo ambientali, perché poi dire che il virus muore a 100 gradi è poco interessante.
No, temperature ambientali, no? Il cambio di stagione con l'arrivo delle temperature più alte.
Esattamente. Quindi, allora, il coronavirus, questo virus appartiene a questa grande famiglia dei coronavirus, no? Poi si chiama Covid-19, ma insomma i coronavirus sono dei virus molto comuni che ci infettano comunemente, ci danno il raffreddore, ogni tanto ci danno qualche polmonite, ci danno delle gastroenteriti anche, quindi sono dei virus che conosciamo bene, cioè non sono dei virus nuovi per noi. E questi coronavirus come famiglia sono dei virus stagionali, cioè girano molto nel periodo inverno, primavera, diciamo, e quindi normalmente noi le epidemie da coronavirus siamo abituati a vederle da novembre fino a maggio, raramente fino a giugno. Questo è quello che accade normalmente con il coronavirus. Quindi la speranza, così come fece la SARS, quell'altra grande malattia pandemica che colpì molti anni fa anche, diciamo, tutto il mondo, scomparve misteriosamente a giugno, cioè a giugno ci furono gli ultimi casi e poi a luglio scomparve del tutto. Può succedere con questo virus la stessa cosa? La domanda è complicata da rispondere. Uno potrebbe sperare di sì, che comunque il virus con le temperature più calde circoli di meno e quindi abbia più difficoltà. Il raffreddamento delle mucose, quindi quando la temperatura è più fredda, le nostre mucose sono più fredde, facilitano l'ingresso del virus all'interno del nostro corpo. Quindi uno questo qui lo potrebbe sperare. L'elemento un po' di difficoltà è che il mondo è grande ed esiste un emisfero della Terra che quando qui è caldo e fa caldo, dall'altra parte della Terra fa freddo. E quindi in questa alternanza delle stagioni, dei diversi emisferi, in un mondo così globalizzato in cui da un paese all'altro ci vogliono poche ore, uno potrebbe anche temere che sì, magari si riduce in Europa, ma magari invece diventa più attivo in Australia e poi viceversa, diciamo, ecco, quindi un po'
circolo vizioso,
forse una pallina da ping pong che va da una parte all'altra. Quindi a maggior ragione dobbiamo cercare comunque di non giocare troppo sull'idea che arriverà
della temperatura,
se ne va, ecco, però certamente sì, questa potrebbe essere una speranza.
Una speranza. Direttore Sconcerti, poi siamo quasi ai saluti.
Ma, quindi quando si può pensare, ed è corretto pensare a una, siccome una pandemia finisce quando anche l'ultimo, contagiato guarisce, che tipo di tempo dobbiamo darci, non tanto per uscire di casa, che quello penso che arriverà prima, ma per tornare a un'attività normale, a una vita normale. Cioè, così, mi viene da pensare che si rischia di arrivare veramente a luglio.
Guardi, dunque, ovviamente è sempre difficile avere un'idea certa, diciamo. Ecco, io penso di sì, cioè io penso che temo che comunque è un qualche cosa con il quale dovremmo imparare un pochino a convivere fino all'inizio dell'estate, diciamo. Ecco, quindi è un qualche cosa che comunque, però poi dipende anche dal livello, dal grado di epidemia, no? Voglio dire, se noi la riusciamo a contenere in termini bassi, diciamo, in qualche modo la convivenza diventa più semplice, diciamo. Ecco, noi oggi veramente, ve lo dico questa volta da medico, abbiamo veramente una situazione molto complicata nei nostri ospedali, diciamo. Ecco, noi siamo veramente in condizioni di grande difficoltà, perché un'onda di uno tsunami non è l'onda, diciamo, di una mareggiata, diciamo, ecco, sono due cose molto diverse. Questa è un'onda che arriva tutta insieme e quindi anche se uno è preparato e pronto a tutte le armi messe in campo, certamente è un'ondata molto forte che ci mette in oggettiva difficoltà, diciamo. Ecco. Devo dire che anche questo sempre per cercare, diciamo, la giusta tranquillizzazione, perché non si deve né, diciamo, tranquillizzare eccessivamente e banalizzare, perché sarebbe sbagliato, ma neanche troppo aumentare lo stato d'ansia e di panico. Devo dire che ovviamente sono state più sfortunate le regioni del nord, che veramente era un'ondata assolutamente alla quale erano assolutamente impreparati, perché per quanto uno dicesse in Cina, come spesso succede, le cose lontane uno poi si premonisce, ma fino a un certo punto. Devo dire che noi qui ovviamente sono 3-4 settimane che abbiamo collegamenti quasi giornalieri con la Regione Lazio, con l'assessorato alla sanità, per mettere in campo tutte misure preventive, diciamo, ecco. Quindi siamo un pochino più pronti, però devo dire che, insomma, effettivamente, oggettivamente, su questo uno a maggior ragione chiede responsabilità da parte delle persone.
Certo.
Vi assicuro che, insomma, noi qui stiamo vivendo, diciamo, non sono ovviamente nel mio ospedale, ma sono negli ospedali romani, soprattutto quelli impegnati che ricevono i pazienti, perché non tutti i pazienti vengono ricoverati in tutti gli ospedali, quindi noi riceviamo pazienti da diversi ospedali qui di Roma. Effettivamente è molto 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 complicato, diciamo, ecco, sono pazienti spesso molto difficili, in cui effettivamente i trattamenti, noi stiamo attuando dei trattamenti, devo dire anche su questo, se posso rubare un minuto, c'è una solidarietà anche a livello delle ditte farmaceutiche, che siamo abituati a vedere sempre con un occhio un po' maligno, forse anche giustamente. Ecco, in questo caso le grandi ditte internazionali hanno messo a disposizione gratuitamente farmaci ad altissimo costo, quindi noi in questo momento stiamo utilizzando farmaci ad altissimo costo in maniera del tutto gratuita, dato dalle ditte farmaceutiche, quindi c'è una solidarietà internazionale molto importante, molto valida, la ricerca si fa a livello internazionale tutti insieme, quindi voglio dire, si è creato, come ed è, diciamo, l'unico aspetto bello di queste cose, cioè si crea quello spirito di gruppo, diciamo, in cui è un elemento
che può essere molto utile, certo. Professore, l'ultimissima ci viene segnalata da un ascoltatore, perché sono arrivate tantissime domande alla 331 8200 213, ma abbiamo toccato praticamente molte delle domande attraverso le risposte del professore. L'ultima però ce la fa un ascoltatore, dice: ma giorni fa è uscita la notizia che a Napoli è stato provato un farmaco anti-artrite da un oncologo, Paolo Ascierto. Ecco, può funzionare contro il coronavirus, ci chiedono, professore Andreoni?
Possiamo pure dire il nome, tanto non facciamo certamente reclami in un'occasione come questa, cioè il tocilizumab, che è un anticorpo monoclonale che viene utilizzato per la cura dell'artrite reumatoide, sì. Ed è, diciamo, lo spiego in maniera semplicissima e magari anche commettendo qualche errore, ma per farlo rendere più comprensibile, diciamo, è un farmaco che, diciamo, molto forte, che controlla un po' la risposta infiammatoria che l'organismo realizza, diciamo, che realizza in corso di diverse malattie come l'artrite reumatoide, ma che è un'infiammazione che si genera anche per colpa di un virus, come può essere questo qui, diciamo. Quindi questo farmaco che noi stiamo anche utilizzando in questo momento, diciamo, è un farmaco molto importante, perché è un farmaco però sintomatico, cioè che riduce l'infiammazione, non è che toglie di mezzo il virus, no? Quindi serve a ridurre l'infiammazione che il virus determina a livello polmonare, che poi, diciamo, questa polmonite interstiziale massiva poi è la causa di morte, quindi ovviamente ci aiuta a combattere il virus, ci dà tempo per combattere il virus.
Ho capito.
Sia con altri farmaci che con la nostra immunità, diciamo, ecco, quindi riduce fortemente questa polmonite devastante che si viene a realizzare, e quindi funziona bene, diciamo, ecco. Però ci serve qualche altra cosa, devo dire la verità, ecco, non è la soluzione al problema, ci aiuta a gestire pazienti complicati anche con risultati alcune volte sorprendentemente efficaci, però insomma dobbiamo avere ulteriori armi e soprattutto dovremmo avere il vaccino, che sarebbe la cosa più auspicabile.
Tempi su questa cosa, professore, vaccino pensabile?
Allora, ovviamente quando l'assenza, diciamo, le tecniche per la realizzazione dei vaccini si conoscono e sono abbondantemente provate ed efficaci, come costruire il vaccino, capire come, cosa metterci del virus dentro il vaccino, quale pezzo del virus mettere dentro il vaccino per elicitare, per dare questa risposta immunitaria protettiva, non è facilissimo, ma anche a questo ci si potrebbe arrivare anche in tempi rapidi. Quindi diciamo che idealmente un vaccino che potrebbe essere un buon vaccino, uno lo potrebbe realizzare anche in poche settimane, così diamo un senso al tempo. Però fatto questo, poi ovviamente serve a dimostrare che il vaccino sia effettivamente efficace e quindi provarlo prima mediamente sull'animale per vedere che non sia tossico, poi sull'uomo per vedere che sia efficace. Una volta stabilito che è effettivamente un buon vaccino efficace, quindi siamo stati fortunati, in poche settimane l'abbiamo realizzato, e in qualche mese siamo riusciti a capire che funziona bene, bisogna iniziarlo a produrre. E allora la cosa che sembrerebbe più banale, cioè quella di dire vabbè, adesso ce l'hai, producilo e mettiti giorno e notte a fabbricare vaccino, in realtà questo anche invece è un problema molto importante, perché richiede tempi discretamente lunghi realizzare un vaccino, che ovviamente non è un vaccino che devi farne mille dosi, ma è un vaccino che devi fare probabilmente centinaia di milioni di dosi, per non dire miliardi di dosi. Ecco, questo ovviamente è uno scenario molto, ma molto più complicato, e quindi rispondendo alla fine di questo discorso un po' lungo, in quanto tempo? Beh, molti mesi, uno dice normalmente 18 mesi, poi forse vista l'urgenza, l'emergenza, uno potrebbe dire 9 mesi, però 9 mesi sono troppi, quindi voglio dire, facciamolo, studiamolo, proviamolo. Però speriamo che riusciamo a controllarla prima, perché se dobbiamo andare avanti 9 mesi così,
certo,
insomma,
è dura,
è un po' troppo tempo. Sì.
Direttore Grazie. Sconcerti, non so se ha l'ultimissima curiosità, altrimenti congediamo il professore Andreoni.
No, io lo ringrazio, ho avuto il mio spazio per ringraziare il professore e per ascoltarlo e per ascoltarlo i giorni in tempi migliori.
Grazie professore Andreoni, è stato veramente gentile. Grazie tantissimo.
Grazie a voi.
Grazie ancora. Ricordiamo Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e professore all'Università di Tor Vergata, per lo spazio che ci ha concesso. Mario, penso che insomma sono arrivate molte domande, ma abbiamo toccato tutti, diciamo così, i punti che ci richiedevano gli ascoltatori. Speriamo bene, Mario, c'è soltanto da dire questo.
No, speriamo bene, ci sono due tipi di situazioni secondo me, c'è la situazione della Lombardia e c'è la situazione e ci sono le nostre situazioni che sono adesso in evoluzione, quelle delle altre regioni. Non dobbiamo dimenticare un fatto, nella zona rossa, cioè il primo focolaio, quello di Codogno e i paesi circostanti, Il contagio è finito.
Sì.
Il contagio è finito. È chiaro che tenere una zona piccola, quella intorno a Lodi, è molto più facile che tenere un paese, o tenere anche regioni come Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, tenerli sotto osservazione. Quello che a me rende ottimista. Io mi sono guardato proprio, ho passato la notte a confrontare proprio contagiato per contagiato i cinesi con la nostra situazione. Quando si arriva al picco, almeno in Cina è successo così, dal picco alla stabilizzazione dei contagi, cioè a una discesa drastica dei contagiati, perché anche la Cina cominciò con 6, 10, 11 i primi di gennaio, ancora il 22 gennaio era 537, per dire. Dopodiché siamo cominciati come 2000-2005. Ecco, io credo una cosa: primo, che i nostri malati, i nostri contagiati siano già tanti, cresceranno. Ma se dobbiamo avere un riferimento con la Cina, non possono crescere molto di più, perché io penso che si possa arrivare a 20-25 mila, però altrimenti vorrebbe dire che siamo nettamente sopra la Cina proporzionalmente agli abitanti dei due paesi. Questo è un punto. L'altro punto è che essendo noi 37 giorni dopo, ripeto, dovremmo più o meno raggiungere un picco attorno all'apertura della primavera, cioè tra il 20 e il 22 marzo. Dopodiché in Cina successe una stabilizzazione praticamente immediata. Cioè, se pensate che il 14 febbraio il punto, cioè fecero 16.000 cose in più, passarono dai 40, anzi di più, passarono dai 48-49 ai 65-66, cinque giorni dopo erano a 72.000, ma cinque giorni dopo, e poi sono rimasti lì.
Però hanno chiuso tutto, Mario, loro, subito, immediatamente, con misure restrittive enormi, fortissime proprio.
Però questo vorrebbe dire, essendo noi 14 giorni dopo loro, avendo noi fatto le cose 14 giorni dopo loro, vorrebbe dire che in teoria la nostra è meno cruenta, perché altrimenti avremmo dovuto già avere molti più contagiati. È chiaro che ci stiamo così blandendo, facendo delle carezze, per cercare, ma io sto cercando dei riferimenti. E così come si può dire che per esempio in questo momento la Germania ha un livello inferiore a quello nostro, a quello di Francia e a quello della Spagna, che sono invece esattamente come noi, la Germania è appena sotto, vedremo. Ecco, sono questi tipi di riferimento che possiamo prendere.
Certo.
Dopodiché il fatto che per esempio gli Stati Uniti si stiano infettando,
ecco, adesso
tutti i rapporti, prego.
Un'ultima novità veloce battuta da TGCom24, Trump dichiarerà emergenza nazionale, si appresta a farlo questa sera durante la conferenza stampa che ci sarà.
Ecco, quindi hanno preso coscienza pure loro.
Era convinto che la sua prima reazione fu che era il Partito Democratico, era un'invenzione del Partito Democratico per mettere i bastoni tra le ruote nella gara per la presidenza.
Invece non è così.
No, ma sai, quando ci sa l'ego ipertrofico, si pensa sempre di essere al centro di tutto noi, in realtà poi il virus se ne frega.
Bene, Mario, noi siamo arrivati al termine di questo appuntamento insieme, naturalmente ci risentiamo lunedì. Tra l'altro ti do un'anticipazione, perché lunedì faremo un approfondimento sullo smart working con una persona che tu conosci molto bene. Quindi hai capito tutto al volo. Mario, ti ringraziamo tantissimo, buon fine settimana, direttore, a
ciao,
presto.
Ragazzi, ciao.
Direttore Sconcerti.
Ciao.